12080 è la pressione perfetta. È il titolo del nuovo programma di Radio Più dedicato alla salute. Prevenzione e benessere. La salute a portata di orecchio.
Con i professionisti del Poliambulatorio Agordino di Agordo
e del Poliambulatorio Pontalpino Fisiomedic di Ponte nelle Alpi.
A cura di Mirko Mezzacasa e Daniele Dalvit.
12080, perché la salute inizia con una buona conversazione.
Dal Poliambulatorio di Agordo con il dottor Alberto Pozzi. Oggi parleremo di gastroenterologia, endocrinologia, medicina interna, questa la sua specializzazione. Ma in particolare oggi parliamo di obesità. E allora, l'obesità è una delle sfide sanitarie emergenti del nostro tempo. È una malattia cronica, affligge milioni di persone in tutto il mondo, inclusa l'Italia. E allora, dottor Pozzi, endocrinologo presso il Poliambulatorio Agordino, come si definisce l'obesità e perché si considera un problema medico non solo estetico?
L'obesità è una malattia cronica complessa, multifattoriale, determinata da un eccessivo accumulo di tessuto adiposo. Evidenzia un trend in crescita a livello globale e pertanto ha significative ripercussioni sulla salute e sulla qualità di vita delle popolazioni. Rappresenta quindi una sfida sanitaria preoccupante e le ricadute in termini dei costi sociali sono rilevanti.
Se le chiedessi qualche dato epidemiologico sull'obesità?
Allora, secondo una recente indagine eseguita da PASSI, cui acronimo svolto sono Professi di Sorveglianza per la Salute delle Aziende Sanitarie in Italia, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e riferita agli anni 2022-2023, in Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale, 3 in sovrappeso con un indice di massa corporea compreso tra 25 e 29,9 kg al metro quadro e un obeso con indice di massa corporea superiore ai 30 kg al metro quadro. L'eccesso ponderale è più frequente al crescere dell'età, fra gli uomini rispetto alle donne, tra le persone con difficoltà economiche e nelle persone con un basso livello di istruzione. In Italia la prevalenza di obesità e sovrappeso è maggiore in alcune regioni, in particolare Molise, Campania, Basilicata, Puglia, cioè regioni del sud, che continuano a detenere il primato, mentre per quanto riguarda sempre la sorveglianza PASSI, oltre i 65 anni il 41% di individui ha un indice di massa corporea compreso tra i 25 e i 29 kg al metro quadro e il 15% è obeso con un indice di massa corporea superiore a 30.
Parliamo di diagnosi di obesità. Mi risulta, mi corregga se sbaglio, che si basi ancora prevalentemente sull'indice di massa corporea BMI. E allora le chiedo, è uno strumento sufficiente? Ci sono altri parametri utilizzabili per una valutazione accurata, dottor Pozzi?
L'indice di massa corporea rimane il gold standard per lo screening dell'obesità, anche se è uno strumento insufficiente per inquadrare correttamente la diagnosi di obesità. L'indice di massa corporea non è in grado di distinguere qualitativamente i vari tipi di obesità, in particolare non è in grado di fornire distinzioni tra la massa magra e la massa grassa che incidono complessivamente sugli indici di massa corporea. E altri parametri che si usano nella pratica clinica sono la waist circumference, la circonferenza vita, che fornisce in particolare un'indicazione precisa sulla consistenza del grasso viscerale, che è il più pericoloso per la salute metabolica e cardiovascolare in quanto è responsabile di insulino resistenza, e il rapporto vita-altezza. La diagnosi strumentale, peraltro, si basa sull'utilizzo della DEXA, più comunemente conosciuta per l'utilizzo della valutazione della massa ossea, che però è utile anche per la valutazione della massa magra e della massa grassa globalmente e anche distrettualmente. La picometria e la bioimpedenziometria sicuramente consentono una definizione più accurata dello stato della consistenza della massa grassa nell'obeso. La bioimpedenziometria è una tecnica che viene utilizzata anche nei poliambulatori al bordino dagli specialisti in medicina della nutrizione.
Al poliambulatorio Gordino oggi con noi c'è il dottor Fozzi, endocrinologo. Stiamo parlando di obesità. E allora, quali sono le principali comorbidità associate all'obesità che vengono riscontrate più frequentemente nella pratica clinica, dottore?
Le comorbidità sono ampie. L'obesità è complicata spesso da malattie cardiocircolatorie, respiratorie, nel sindrome delle apnee notturne, da disturbi motori, patologie oncologiche, psicologiche e anche ortopediche. Tra le più preoccupanti troviamo il diabete mellito di tipo 2, l'ipertensione arteriosa, le dislipidemie, cioè alterazioni dei livelli di colesterolo e trigliceridi, le malattie cardiovascolari come infarto e ictus, la sindrome delle apnee notturne già citata, alcune forme di cancro, in particolare della mammella, del colon, dell'apparato genitale femminile, del fegato. È nota la patologia degenerativa grassa del fegato nei pazienti obesi, definita come steatosi epatica non alcolica, che può evolvere nella forma infiammatoria di steatosi, con formazione di fibrosi periportale, che porta anche allo sviluppo, oltre che a della cirrosi, dell'insorgenza di patologie degenerative come l'epatocarcinoma.
E parliamo della
mobilità associata all'obesità, deve essere studiata correttamente, e sono in uso attualmente degli indicatori di stadiazione strutturati in classificazioni. Per citarne una di uso comune, citiamo la EOS, che è l'Edmonton Obesity Staging System, che valuta la obesità nella sua dimensione complessiva, che comprende comorbidità, limitazioni funzionali, coinvolgimento psichico. Volevo un attimo ritornare sull'utilizzo degli strumenti diagnostici per la classificazione dell'obesità. Abbiamo già citato l'indice di massa corporea, che consente di distinguere categorie di pazienti in sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi, e consente di distinguere tre gradi di obesità: l'obesità di primo grado, che ha un BMI superiore a 30 fino a 34,9 kg metro quadro; l'obesità di secondo grado, tra 35 e 39 kg metro quadro; e l'obesità grave, con BMI superiore a 40.
E parliamo della cura. Quali sono i pilastri del trattamento dell'obesità, dottor Pozzi?
I pilastri rimangono fondamentalmente la modificazione degli stili di vita, e in particolare l'aumento dell'attività fisica e una dieta personalizzata, cioè un piano alimentare ipocalorico, sostenibile e calibrato sulle esigenze e sulle abitudini del singolo paziente, cercando di evitare quelli che sono i richiami pubblicitari a strategie dietetiche eroiche che consentono perdere di peso irraggiungibili in poco tempo. E la dieta in particolare deve essere personalizzata, perché deve essere sostenibile. Il paziente deve essere educato allo stile alimentare, in modo da poter mantenere la perdita di peso quando è stata raggiunta, ed evitare il fenomeno dello yo-yo o del rimbalzo. La gestione della dieta è un argomento che coinvolge a pieno titolo lo specialista in scienza dell'alimentazione, che è un servizio disponibile presso il poliambulatorio a Gordino. L'obiettivo è quello di acquisire comportamenti alimentari corretti e stabili nel lungo termine. L'attività fisica, di concerto, deve essere graduale, progressiva, motivante e gradevole, per consentirne la costanza. Spesso questo percorso è affiancato da una terapia cognitivo-comportamentale, che aiuta il paziente a ricordare e modificare i comportamenti disfunzionali legati all'alimentazione e a gestire lo stress. È un lavoro di squadra tra medico, dietologo, psicologo e, se necessario, altri specialisti, attuabile nel poliambulatorio lavorativo.
Ha accennato alla dieta, ha parlato di esercizio fisico, ma ci sono altre opzioni terapeutiche attualmente disponibili? In particolare, ci sono nuove terapie farmacologiche?
Certamente, le terapie farmacologiche, soprattutto le terapie farmacologiche di recente introduzione nel panorama di farmaci disponibili e approvati, consentono di approcciare il paziente obeso opportunamente selezionato con la somministrazione di farmaci. Fino ad adesso il panorama di farmaci disponibili si autorizzati era piuttosto risicato. In commercio si trova l'orlistat, che è un inibitore selettivo della lipasi pancreatica, per cui l'effetto è la riduzione dell'assorbimento dei grassi alimentari, e l'associazione l'altra che sono il bupropione, che è un'associazione di due principi attivi ad effetto centrale che modulano in riduzione l'appetito e riducono la compulsione al cibo. I farmaci di recente introduzione anche nella terapia dell'obesità, un effetto ancillare rispetto a questa che è stata l'indicazione per l'approvazione all'immissione in commercio, cioè farmaci dedicati alla terapia del diabete, sono gli analoghi del GLP-1, che è il peptide simile al glucagone, e più recentemente un inserimento in terapia di un farmaco doppio agonista che agisce sia sul GLP-1 che sul peptide glucosio dipendente insulino tropo. Questi farmaci GLP-1 agonisti attualmente in commercio, ne cito quelli più usati, sono la liraglutide, dulaglutide, semaglutide e l'ultimo di cui ho accennato, doppio agonista, tirzepatide. La semaglutide e la tirzepatide in particolare hanno mostrato effetti significativi sulla perdita di peso e sulla riduzione del rischio cardiovascolare. Purtroppo questi farmaci non sono autorizzati come assistibili dal Servizio Sanitario Nazionale per la cura dell'obesità. C'è da dire che ci sono buone speranze in futuro, perché la ricerca è molto attiva in questo campo e sono in fase di studio sperimentale numerose molecole promettenti per la perdita del peso. Ad esempio citiamo maridebart cefaglutide, prodotto in fase sperimentale da Vitamgen. È un nuovo coniugato peptide anticorpo a lunga vita che ha una doppia azione, agisce a livello agonista sul GLP-1 e antagonista sul GLI. È un farmaco che ha un profilo farmacologico molto interessante, con una farmacinetica che consente la somministrazione mensile, per cui è sicuramente vantaggioso perché consente una migliore aderenza alla terapia.
In 120-80 dal Poliambulatorio Gordino quest'oggi con noi il dottor Alberto Pozzi, gastroenterologo, endocrinologo e specializzato in medicina interna. Chiudiamo parlando di chirurgia bariatrica. In quali casi viene considerata opzione terapeutica?
La chirurgia bariatrica sicuramente è l'opzione più efficace per conseguire perdita di peso e mantenere la perdita di peso. E è una opzione terapeutica che va ponderata attraverso una valutazione multidisciplinare, che non valuta solo le condizioni fisiche ma anche l'aspetto psicologico, la motivazione e la capacità di aderire ai cambiamenti dello stile di vita richiesti e il post-operatorio, che sono cruciali per il successo a lungo termine. La sua paziente candidato alla chirurgia bariatrica è il paziente che ha un BMI superiore ai 40 kg al metro quadro, per cui un'obesità grave, pur il paziente che ha un BMI inferiore ma che ha comorbidità significative correlate all'obesità e che possono essere corrette dalla perdita di peso. E c'è da dire che la terapia, la chirurgia bariatrica è una chirurgia che ha una storia abbastanza recente, ma che ha introdotto una speranza di miglioramento della propria situazione di malattia da obesità, perché proprio consente di essere efficace nel mantenere il calo di peso.
E per concludere, dottor Pozzi, take home message?
L'obesità è una malattia cronica che incide negativamente sulla qualità di vita e sulla durata di vita. Quindi è un problema di salute che deve essere riconosciuto e gestito in modalità multidisciplinare già dall'infanzia per prevenire l'insorgenza delle comorbidità. Non è una scelta, ma una condizione medica che può e deve essere trattata. Richiede cure e non giudizi morali, quindi non bisogna temere di rivolgersi a professionisti qualificati per intraprendere un percorso di cura personalizzata. La perdita di peso è un processo che richiede tempo, supporto e impegno, ma i benefici per la salute e la qualità di vita sono rilevanti.
Grazie, dottor Pozzi. Per chi lo vuole incontrare, naturalmente al poliambulatorio a Gordino.
12080 è la pressione perfetta, è il titolo del nuovo programma di Radio Più dedicato alla salute. Prevenzione e benessere, la salute a portata di orecchio.
Con i professionisti del poliambulatorio a Gordino di Agordo
e del poliambulatorio pontalpino Fisiomedic di Ponte nelle Alpi.
A cura di Mirko Mezzacasa e Daniele Dalvit.
12080, perché la salute inizia con una buona conversazione.